Buon pomeriggio a tutti.
Allora Marco, 20:45, Milan-Roma, chi l'avrebbe mai detto che il Milan potesse essere così in alto in classifica e soprattutto in una serie positiva impressionante che va dal lockdown in
21
poi.
Gare.
21 gare.
Sì, personalmente sono contentissimo. In primis va elogiato il lavoro di Pioli, quello della società, e poi io credo che abbia influito tantissimo l'avvento di Ibra in questa squadra, che ha alzato il livello di mentalità all'interno dello spogliatoio, e probabilmente qualche giocatore, seguendo l'esempio che poi dà Ibra quotidianamente in campo, negli allenamenti, nello spogliatoio, è sicuramente cresciuto e si sta vedendo tutto nel campo.
Marco, il singolo che forse ha più beneficiato della presenza di Ibra, e aggiungo io forse anche delle porte chiuse, è Çalhanoğlu?
Beh sì, io credo che Çalhanoğlu abbia beneficiato tantissimo proprio dell'avvento di Ibra, anche perché Ibra, se vede e intravede nei giocatori del talento e delle qualità, ti porta a dare il meglio, ti stimola per dare il meglio, quindi io credo che abbia influito tantissimo l'avvento di Ibra. Le porte chiuse non lo so, perché io credo che a questi livelli il giocatore di questo calibro devono un attimino fregarsene di fischi, magari in un periodo dove magari riesce a rendere meno rispetto a quelle che sono le tue qualità, però di sicuro tutto questo è avvenuto in un momento storico come abbiamo vissuto in queste settimane, e a Canna ha sicuramente fatto molto di più di quello che avevamo visto nei primi anni di esperienza al Milan, perché ci aspettavamo tantissimo un giocatore che aveva fatto molto molto bene, però ecco, io credo che la cosa più importante è quella che in questo momento stia rendendo, per quello che poi sono le aspettative del club e dei tifosi soprattutto.
Marco, siccome nel calcio l'equilibrio non esiste, nel senso che bastano due risultati positivi, serie a scudetto, due negativi e l'allenatore già rischia la panchina, però nel caso del Milan, io credo che, facendo un discorso molto oggettivo, oggi se questa squadra ha un obiettivo reale è quello della Champions League. Cioè io non starei né alzar troppo l'asticella, né allo stesso tempo neanche dire ma potrebbe finire, vista quello che è oggi il campionato, anche al sesto posto. Cioè oggi l'obiettivo reale del Milan è questo?
L'obiettivo reale del Milan credo sia quello di poter lottare per un posto di Champions League, che è diverso. Significa ritrovare ambizione, significa avere di nuovo quell'atteggiamento generale che poi porta tutto l'ambiente, affinché poi si abbia una mentalità vincente e ci si possa avvicinare a competere con i club che negli ultimi anni hanno comunque occupato le prime posizioni di classifica. C'è traffico, perché comunque Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, che ha fatto un grande campionato l'anno scorso, la Roma, la Lazio, il traffico c'è per un posto Champions, però io credo che il Milan può lottare, lo sta dimostrando, deve soltanto mantenere questa continuità, ma io credo che ce la possa fare, anche perché abbiamo visto proprio alzare il livello di tanti giocatori. Se singolarmente si alza il livello di una squadra come quella del Milan, che è fatta anche di ragazzi molto giovani, io credo che possa dar fastidio a tutte quelle squadre che poi si sentono, non dico sicure del posto Champions, però comunque si sentono da Champions League. Il Milan può lottare per il posto Champions League e di gara in gara poi magari vedere quello che potrà poi andare a raggiungere da qui a maggio.
Marco, a proposito di allenatori, dopo la sconfitta con la Samp, se vogliamo, Gasperini ha messo sul piatto un'altra sfida, al di là di quella già di per sé difficile di confermare l'Atalanta ad altissimi livelli, e cioè riuscire, ora che probabilmente per la prima volta l'Atalanta ha una rosa lunghissima, nel riuscire a gestire il minutaggio dei giocatori, riuscendo a mettere negli schemi di Gasperini i nuovi arrivati nel minor tempo possibile. Gasperini ha detto, a volte in questo senso anche le scelte dell'allenatore, avendone troppo, rischiano di andare in un certo senso a compromettere il risultato. Si può dire che proprio questa sia la sfida dell'Atalanta di questa stagione, visto che comunque in Champions ha già iniziato in modo straordinario?
Sì, è la sfida anche di Gasperini. Non è mai facile comunque inserire dei giocatori nuovi in un'orchestra di giocatori che funziona già benissimo. I giocatori nuovi che sono stati presi sono bravi, l'abbiamo visto a Sprazzi, però poi quando vai ad integrare una squadra già forte devono sempre avere il tempo giusto per poi ritagliarsi il proprio spazio. Non sarà semplice, anche perché tutti ormai ci aspettiamo tanto da questa Atalanta, che ci ha dato grandi soddisfazioni non solo nel campionato ma anche in Champions League, e a mio avviso meritava di potersi giocare qualcosa di più per quello che poi è stata la gara col Paris Saint-Germain. Però ecco, la sfida è proprio questa, quella di inserire i nuovi arrivati e poter creare una rosa di giocatori importante che possa dare delle aspettative importanti a questa squadra, perché comunque se lo merita per tutto il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, non solo da Gasperini ma anche da una società che è cresciuta di anno in anno, ha portato sempre più valore al club, e poi è naturale che i giocatori ne hanno beneficiato.
Marco, io personalmente sono anche un po' infastidito da queste critiche che vengono rivolte a Paolo Fonseca, come se Paolo Fonseca non possa essere un allenatore da grandi obiettivi per la Roma. E francamente, forse vista diciamo dall'esterno, può sembrare anche sorprendente la mia posizione, però sinceramente non lo so. Ecco, in giro io non vedo tutti questi allenatori tanto più bravi di Paolo Fonseca. Vorrei sapere anche il tuo pensiero, cioè mi sembra che sia stato anche bravo a gestire certe situazioni alla Roma.
Bravissimo a gestire tante situazioni alla Roma, perché lo posso dire perché lo seguo da vicino, essendo poi io di Roma e cresciuto nella Roma. E devo dire che tante situazioni difficili, come magari la gestione di alcuni giocatori, soprattutto in momenti di mercato, non è facile, soprattutto a Roma, dove poi c'è tanto parlare, c'è tanto criticare, soprattutto è difficile a Roma ricevere elogi. Gli elogi li prendi veramente quando vinci, e se andiamo a vedere sulla carta di vittorie, negli ultimi 30 anni ce ne sono state poche rispetto ad altre società. E quindi devo dire invece che lui è rimasto molto equilibrato, ha continuato a fare il suo lavoro seguendo la linea che doveva seguire, senza sbraitare mai, senza alzare la voce, con quel modo giusto che a mio avviso questo equilibrio porterà giovamento all'ambiente Roma, perché l'ambiente Roma ha bisogno proprio di equilibrio. Mm-hmm. Non deve avere chissà quali aspettative nel momento in cui ci saranno magari periodi positivi di vittorie, e non deve neanche demoralizzarsi quando magari ci saranno anche delle sconfitte, perché in questo momento la Roma deve ritrovare un'identità precisa, e credo che Fonseca stia dando proprio questo a questa squadra. Poi di allenatori in giro ce ne sono anche, ma visto che è stato scelto Fonseca e che sta facendo un ottimo lavoro, non vedo perché si debba pensare ad altro. Si deve dare il tempo giusto anche ai nuovi arrivati di integrarsi, e credo che lo stiano facendo bene. Pedro, su tutti, che conosco molto bene per averci giocato al Chelsea, che sta facendo delle ottime cose e ha alzato anche lui il livello di questa squadra.
Ecco, Marco, sempre sulla Roma, un altro aspetto che insomma negli anni si è toccato con mano è una certa disaffezione, una serie di crepe che si sono venute a creare proprio in un ambiente, come giustamente raccontavi, è un ambiente loquace sotto tanti punti di vista, e la proprietà è quindi James Pallotta. Passa anche dall'equilibrio che riuscirà a trasmettere Friedkin in questa fase, definiamola 2.0, 3.0 della Roma, alla luce anche di questo cambio di proprietà?
Sì, sì, l'atteggiamento della società, l'atteggiamento di chi fa parte della società è fondamentale qui. Saper dare le giuste motivazioni all'ambiente, saper gestire al meglio tutte quelle che sono tutto ciò che riguarda la comunicazione del club diventa importante. Credo che finora abbiano fatto molto bene, dichiarazioni giuste, al punto giusto, senza chissà quali proclami che magari c'erano stati in passato. Oggi in questo momento bisogna programmare di giorno in giorno, seguire il programma e fare in modo e in maniera che tutto l'ambiente possa crescere, anche in mentalità, per una squadra che vuole vincere, in mentalità, e arrivare a lottare per le prime posizioni insieme alle altre squadre come la Juventus, l'Inter o il Milan attualmente, che è prima in classifica.
Marco, tu hai giocato sia con Rino Gattuso che con Andrea Pirlo, due filosofie anche di calciatori diversi, no? Pirlo il maestro, il geometra, no? Il più grande centrocampista di verticalizzazione regista degli ultimi 20 anni, Rino aggressività, determinazione, il fatto che comunque sia usciva, no, probabilmente con la maglia, no, bagnata di più, non mollava di un centimetro, sono due filosofie diverse, però oggi è normale dire, no, che Gattuso è più allenatore di Pirlo e credo che siano anche un po' ingiuste le critiche che si stanno facendo ad Andrea Pirlo per la Juventus, considerato che ha 5 panchine.
Sicuramente premature.
Premature altro, quantomeno, però insomma, dacci un po' anche il tuo pensiero.
Ma io credo che anche lui si aspettava tutto questo ed era pronto a vivere una situazione del genere. Soprattutto perché credo che la Juventus stiano cambiando tanto per la modalità di gioco che si vuole fare. Il mercato ha portato giocatori molto offensivi. Andrea ha una mentalità di calcio e di gioco che punta molto su giocatori di qualità che fanno la differenza, soprattutto negli uno contro uno, e questo l'ha fatto vedere per come poi ha messo le squadre in campo. Ma anche ieri, ecco, il pareggio, è vero anche che il Verona ha fatto per un'ora una buona partita, si è giocata alla pari, però nell'ultima mezz'ora la Juventus meritava di vincere, ha avuto 5-6 occasioni da gol, è stato molto bravo il portiere del Verona, sono stati molto bravi in più di un'occasione i difensori del Verona a chiudere all'ultimo momento le giocate dei giocatori di Pirlo. Sì, poi sono due allenatori, Andrea e Rino, che hanno nella loro mentalità un calcio sicuramente diverso, però negli ambienti in cui sono è un calcio perfetto. Il calcio di Rino è perfetto per Napoli, il calcio di Andrea è perfetto per la Juventus. Ad Andrea va dato il tempo, anche perché va dato il tempo alla Juventus stessa. La Juventus negli ultimi 2 anni ha cambiato due allenatori e io credo che nel momento in cui Agnelli e i suoi hanno fatto una scelta di mettere un allenatore emergente come Andrea, ma che ha fatto più di 500 partite ad alti livelli, ad altissimi livelli, io credo che sapevano in quel momento a cosa potessero andare incontro, soprattutto a critiche che poi vengono fuori magari dopo un pareggio come quello di ieri, che è stato dal mio punto di vista un pareggio che non ha premiato quello che ha fatto in campo la Juventus.
Marco, in questo momento ovvio è una fase assolutamente embrionale, siamo nell'incipit della stagione un po' su tutti i campi e in tutti i campionati, però un elemento comune nei top 5 campionati europei sono da un lato il fatto che bene o male tutte le squadre almeno una partita l'hanno persa, penso solo all'Atletico Madrid in Spagna, il Lille in Francia, in Inghilterra già tutte hanno perso almeno una volta, ci sono delle capoliste anche abbastanza anomale, penso all'Everton, penso al Lille in Francia. Credi che in una stagione così anomala, con dei fattori anche evidentemente non gestibili come appunto il coronavirus che può malauguratamente entrare anche negli spogliatoi, ci sia da attendere anche qualche sorpresa clamorosa? O in realtà è semplicemente una fase iniziale che rende tutto apparentemente più equilibrato e più lineare, più simmetrico?
Beh, io credo che questo equilibrio derivi dalla gestione proprio della stagione in sé, nella modalità in cui è finita la stagione scorsa e come è iniziata questa di quest'anno. Uh-huh. È cambiato tutto, la fase di preparazione, la fase in cui inizi a lavorare per dare un'identità alla tua squadra. Il tempo non c'è stato tantissimo, soprattutto per chi ha cambiato allenatori e per chi ha fatto un mercato con degli acquisti che vanno fatti poi integrare all'interno del gruppo. Quindi l'equilibrio è dettato sicuramente da questa situazione. Alla lunga io credo però che le squadre che poi vediamo più forti potranno comunque poi dire la loro e, se non vincere, arrivare vicino alla vittoria. È vero pure che negli ultimi anni ci sono squadre, magari che sulla carta non vengono considerate per la vittoria, che si sono organizzate per poterlo fare. L'Everton è un club di quelli che negli ultimi anni ha speso tantissimi soldi, e l'anno scorso ha inserito un allenatore come Carlo, come Ancelotti, che è abituato a vincere, sa come si vince e sta portando l'Everton ad avvicinarsi a poter giocarsi il campionato, e lo sta facendo. Peccato per l'ultima sconfitta, però ecco, io credo che questa programmazione da parte di tutte queste squadre, in Italia abbiamo un esempio dell'Atalanta, ma lo stesso che sta facendo il Milan, possa far diventare più belli tutti i campionati, dove negli ultimi anni hanno più o meno sempre regnato le solite squadre, e a parte forse l'anno di Ranieri con il Leicester, poi gli altri campionati sono stati più o meno sempre dominati da quelle due o tre squadre a cui sono abituati a vedere vittorie.
Ecco, Marco, proprio su questo, visto tu eri in quel Chelsea che di fatto in ottima compagnia, direi, guardò questo Leicester di Claudio Ranieri vincere la Premier League, complice anche diverse stagioni negative delle big inglesi. Su Claudio Ranieri obiettivamente si rischia sempre di essere banali anche negli elogi, e persino anche quando lo si elogia si rischia di essere riduttivi, a dire sempre le stesse cose, che è un normalizzatore, che mette equilibrio, che fa le cose semplici. Però se ci basiamo anche solo e soltanto sui risultati, lui ha preso una Sampdoria che era stata costruita forse male per l'allenatore scelto in partenza, cioè Di Francesco, e poi con veramente la bravura e l'esperienza e la classe è riuscito a portarla intanto ad una salvezza tranquilla e poi a mettere subito punti in cascina in queste ultime settimane. E sappiamo, in una stagione così strana, fare punti adesso può valere doppio se non triplo. Quindi credo sia giusto, insomma, ricordarlo ancora una volta, no?
È vero, è vero. Io credo che un elogio grandissimo che va fatto a Ranieri è quello che ha saputo nel tempo, negli anni, con il cambiamento che c'è stato nel calcio, ha saputo adattarsi molto al calcio che si è evoluto negli anni e ha sempre fatto delle cose gregge. Leicester è stata una parentesi che ho visto da vicino, l'ho seguita stando lì nel Chelsea. Mm-hmm. Leicester è stata una grandissima esperienza per quello che ha fatto il mister in quella stagione, al di là del fatto che poi Tottenham, Arsenal, noi stessi del Chelsea, ma sia il City che lo United hanno fatto una stagione tutta insieme negativa, però il merito dell'Ester c'è stato, giocatori che hanno reso alla grande, da Michael fino a Barbie, e quello è merito di Claudio, perché ha saputo amalgamare un gruppo che ha fatto che la stagione precedente si era salvata nelle ultime giornate. Quindi il merito che va dato a Claudio è proprio quello di adattarsi ai cambiamenti che ci sono stati nel calcio e soprattutto dare sempre la sua identità alle squadre, e questa è la cosa più importante che poi a mio avviso deve fare un allenatore.
Marco, grazie mille,
grazie,
sempre un
Marco,
piacere,
un abbraccione,
alla prossima.
Ciao Marco,
saluto.
Ciao.